Nel sommario avevo detto bradipi e selfie, eccoci. I bradipi sono animali noti per la lentezza nei movimenti. Un bradipo, pensate, dorme circa 19 ore al giorno e si muove a una velocità di 250 metri all'ora. Ma sono diventati famosi, a loro malgrado, anche per i loro sorrisi, e mettiamolo tra mille virgolette. L'espressione facciale del bradipo, infatti, può ricordare un sorriso umano, ma è una proiezione umana, naturalmente. E per questo motivo è scattata la moda di fotografarli oppure di farsi dei selfie con loro. Le foto scattate da turisti che troviamo sui social si assomigliano un po' tutte, a dire il vero. È il cosiddetto wildlife tourism, il turismo con animali selvatici, che in questo caso trasforma i bradipi in mascotte o souvenir viventi e li mette anche in pericolo. Alessandra Bonzi ne ha parlato con Raffaele Sardella, paleontologo e professore al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La Sapienza di Roma.
Attualmente in realtà il bradipo come termine include una serie di animali molto simili tra loro, sono considerati tra gli animali più lenti, tra i mammiferi più lenti al mondo, sono celebri per questo e sono sostanzialmente diverse specie, ma sono due gruppi di bradipi, quelli didattili con due dita e quelli tridattili con tre dita. Non sono molto grandi, vivono sugli alberi nelle zone dell'America Latina e nelle foreste, molto lenti. E si mimetizzano perfettamente con l'ambiente in cui vivono perché sono appunto lentissimi e quindi come tali non possono scappare dai nemici, dai predatori. Però questo diventa poi un problema, poi possiamo parlarne successivamente, ma sono quello che rimane di una linea evolutiva di grandi mammiferi americani che hanno una storia molto molto antica.
Ecco, infatti volevo arrivare a questo: da dove arrivano questi bradipi che sono quelli che appunto vengono fotografati, e poi ci arriveremo?
Sì, quelli che conosciamo oggi, quelli lenti, alcuni li chiamano poltroni addirittura, come termine così in non scientifico, no? Come termine semplice. I bradipi attuali sono appunto animali di medie piccole dimensioni, sono piuttosto piccolini, ma nel passato, diciamo, ci sono stati dei bradipi terrestri che vivevano non sugli alberi chiaramente, ma sul suolo, e che arrivavano addirittura a 6-7 metri di lunghezza, pesanti 2-3 tonnellate. La paleontologia in questo senso ci apre degli scenari molto interessanti. Insomma, forse da un circa 50 milioni di anni i primi antenati dei bradipi hanno dato origine a tutta una serie di animali che sono poi fossilizzati, che noi conosciamo allo stato fossile, e che ci raccontano una storia molto più complessa, molto più articolata. Quelli che noi conosciamo oggi sono i superstiti, quelli che sono rimasti, una specializzazione particolare di animali che invece vivevano in diversi tipi di ambiente, in zone di foresta, ma anche in zone di spazi aperti, di praterie. Addirittura qualche anno fa hanno scoperto anche una specie di bradipo di un paio di metri di lunghezza, se non ricordo male, che addirittura probabilmente era un nuotatore. Quindi milioni di anni di evoluzione di diversi tipi di adattamenti di questi animali, e che, come dire, abbiamo studiato con dei colleghi, e soprattutto faccio riferimento a un caro collega italiano che vive ormai in Argentina da anni, che si chiama Alberto Boscaini, che è proprio il project leader di un progetto proprio sui bradipi giganti, sulla loro evoluzione, e con cui abbiamo collaborato con altri miei colleghi nel recente passato per studiare per esempio con le TAC i crani di questi animali, quelli giganti intendo dire, quelli estinti, e cercando di studiare l'interno di questi crani, capire anche che tipo di adattamento potevano avere questi animali, che è molto diverso da quello dei bradipi attuali, insomma. Quindi una storia molto molto interessante di animali iconici del Sud America, e nel passato sono stati anche in Nord America, diciamo americani complessivamente. Sono anche storicamente importanti perché, per esempio, se qualcuno legge Bruce Chatwin in Patagonia, inizia il libro proprio con la storia di questi ritrovamenti nella Patagonia cilena di frammenti addirittura della pelle con la pelliccia di questi animali che avevano impressionato lo scrittore bambino e che poi erano stati anche considerati e studiati da Darwin e da Richard Owen, che appunto durante il viaggio di Darwin nelle Galapagos e intorno al mondo, diciamo così, aveva poi portato a Londra dei reperti di questi animali che erano, come dire, rappresentanti di un mondo completamente diverso. Il Sud America e l'America in generale ha avuto una storia evolutiva completamente differente, insomma. Però i rapporti con gli esseri umani probabilmente sono stati problematici sin dal Pleistocene. Mi spiego meglio, gli esseri umani entrano nelle Americhe dallo stretto di Bering del Nord probabilmente intorno ai 20.000 anni fa, per cui fino allora i bradipi con la loro diversità, i vari tipi di adattamenti che avevano sviluppato nel corso dei milioni di anni in America erano presenti. Come mai poi improvvisamente spariscono pochi migliaia di anni fa? Probabilmente appare, sì, i cambiamenti ambientali che ci sono stati, sicuramente l'ultima glaciazione aveva lasciato dei segni importanti, ma sicuramente un ruolo l'ha avuto anche l'uomo con la caccia, con i cambiamenti degli ambienti dove vivevano questi animali legati alla presenza di questo nuovo elemento che appunto Homo sapiens in particolare che è entrato nelle Americhe e si è fatto subito, come dire, notare, diciamo, l'effetto di questa specie così impattante sugli ambienti che siamo noi sostanzialmente, ha avuto tra gli effetti anche l'estinzione degli ultimi bradipi giganti.
Ecco, l'Homo sapiens una volta era la caccia, adesso, e qua torniamo alla notizia con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, i selfie con questi animali rischiano di alimentare il traffico illegale di animali selvatici. Quindi se da una parte nell'Amazzonia brasiliana le aziende turistiche incoraggiano i loro clienti a scattare foto con i bradipi, dall'altra i governi di Brasile, Costa Rica, Panama e Colombia temono l'aumento del bracconaggio e del contrabbando di animali. Come funziona la caccia illegale di bradipi?
E qui il problema è complessivo, cioè cosa vogliamo fare col nostro pianeta? Ci sono dei territori appunto molto grandi come l'Amazzonia che, come dire, fanno gola a Homo sapiens moderno, diciamo così, che chiaramente vede in questo grande territorio che qualcuno un po' anche superficialmente ha ribattizzato il polmone, no, verde del mondo. È vero, in parte è molto più complessa la situazione, è un mondo di biodiversità elevatissimo, importantissimo da proteggere, ma anche un territorio che sfruttato potrebbe fornire molto denaro alle varie popolazioni locali, e questo chiaramente va in contrasto con le necessità di proteggere in generale gli ecosistemi, non solo nell'Amazzonia ma tutti i territori naturali che esistono al mondo. Tra queste cose, quindi il disboscamento, l'uso delle risorse, l'inquinamento, l'uccisione di diverse specie animali, questa dei selfie o della cattura degli animali simpatici da fotografia è solo uno degli elementi, forse neanche il più grave, però è altrettanto grave comunque, perché spinge gli esseri umani appunto ad avere un impatto molto pervasivo sugli ecosistemi, e poi è un atteggiamento, oserei dire proprio senza forse tema di smentita, predatorio, nel senso che per fare una fotografia o per giocare qualche tempo si prende il cucciolo, si prende il piccolo animale, che in questo caso è il bradipo, ma possono essere anche altri animali di altri territori, e con un atteggiamento molto superficiale da usa e getta, fotografarlo, tenerlo un po', facendo un danno anche nella mentalità delle popolazioni che vivono quei territori, perché sono magari soldi facili che spingono le persone che vivono in quel territorio e che dovrebbero proteggerlo poi magari in qualche modo a pensarci due volte e dire ma tutto sommato posso fare dei soldi facili, e quindi venir meno a quell'atteggiamento di protezione di quel territorio. È la sfida tra le più importanti di quelle che stiamo vivendo oggi, quella di proteggere l'ambiente in senso generale.
Raffaele Sardella, lei ha anticipato la domanda che le avrei fatto. Oggi è il bradipo, domani sarà il quokka australiano, ieri era già il cane che ho comprato e mi sono stufata di tenere perché non è più un cucciolo, perché succede.
Sì.
Ecco, abbiamo questa tendenza ad appropriarci di esseri viventi e dei loro habitat. Quindi, in conclusione, cosa può essere fatto e cosa si sta facendo per combattere queste cattive abitudini? Stiamo facendo abbastanza?
Si fa molto, ma c'è, devo dire, soprattutto negli ultimi tempi una ondata di ritorno, per cui le tematiche ambientali, di protezione ambientale, del fatto che noi non siamo al centro dell'universo come ci riteniamo, noi intendo dire Homo sapiens, c'è un'ondata di ritorno che dice ma sì, tutto sommato siamo noi al centro del mondo e quindi utilizziamo, sfruttiamo. Si deve fare di più, si stava facendo qualcosa, c'è il rischio che si faccia ancora di meno, e quindi in realtà è uno dei temi caldi, insomma, uno dei temi più centrali della protezione ambientale, che non è solamente un'attività superficiale, un atteggiamento superficiale, ma è proprio intervenire su questi tipi di comportamenti. Non so se faremo in tempo a salvarci, a salvare il pianeta, nel senso che il pianeta poi va avanti per conto suo. Il problema è Homo sapiens all'interno di questo pianeta. In realtà ci stiamo facendo del male da soli e non ce ne accorgiamo. Proteggere i bradipi o i quokka o qualsiasi altra forma di animale è in tutto sommato, in fondo, egoisticamente proteggere noi stessi, e non mi sembra che ultimamente, come dire,
ci stiamo impegnando.
No, c'è da fare di più.
Abbiamo sentito Raffaele Sardella, paleontologo e professore di scienze della terra dell'Università La Sapienza di Roma, sui bradipi e sulla loro complessità e anche sulla mania tutta umana dei selfie con bradipo, appunto una mania deleteria e predatoria.